Come hai detto che si
chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Radio.
Come hai detto che si chiama?
Come hai detto che si chiama?
Come?
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 Come hai detto che si chiama?
Radio Smart.
Incontro con.
Ciao da Pietro,
Enrico
e Marco.
Questa è Radio Smart e per la rubrica Incontro con oggi stiamo trasmettendo dalla sede di Unica Radio a Cagliari.
Siamo molto felici di avere qui con noi un artista che rappresenta la storia della comicità e della musica in Sardegna e non solo.
La sua carriera discografica vanta oltre 60 pubblicazioni tra musicassette, CD, DVD e pure libri. Quest'anno porterà in giro un tour che è appena partito da Cagliari e che percorrerà varie tappe della Sardegna per tutta l'estate.
Con grande piacere possiamo dire che è qui con noi Benito Urgu.
Salve, tutto bene ragazzi?
Sì.
Bene, grazie.
Sì, tutto bene.
Molto bene, sono contento per questo invito e quindi aspetto le vostre domande con ansia.
Sappiamo che hai cominciato lavorando in un circo. Quanto è stata importante quell'esperienza per la tua carriera?
Dunque, espletto direttamente come se io fossi entrato nell'università, perché mi ha aperto le porte per tutto quello che io oggi ho potuto fare, grazie soprattutto all'incipit del circo. Ho imparato ad avere il pubblico vicino, guardarlo negli occhi, sentire il respiro. E quindi conoscerlo e dare l'importanza ad ogni espressione e sentire anche le loro voci, naturalmente entrandoci, girando i paesi, tutta la Sardegna, sentire anche l'accento di ogni paese dove io attraversavo e mano a mano che i paesi si avvicinavano, lasciando quelli dietro, sentivo che la lingua aveva un'altra inflessione, magari sempre lo stesso sardo ma con accenti diversi e modi di dire. E quindi il circo per me è stata proprio la porta della vita, del mio lavoro. Tocca a voi.
Tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 sei entrato nel mondo della musica, hai fatto parte di diversi gruppi per poi scrivere brani di grande successo come Barritas. Come nacque l'idea di creare questa band?
Allora, questa band nasce attraverso piccoli ghirigori di altri gruppi, perché io cantavo prima con un'orchestrina, poi cantavo con un gruppo dove io compongo una canzone. Questa canzone poi mi viene sottratta come se fosse una canzone degli altri anziché la mia, al che io lascio quel gruppo e mi invento i Barritas. Invento i Barritas e invento anche un'altra canzone che era Gambale Twist. La prima era Sudwist de Giovannicca, la seconda Gambale Twist. E quindi io vado avanti con Gambale Twist, non pensando più all'altra canzone che era sempre mia. Però c'era questa paura che questa canzone mi fosse già sottratta, quindi già depositata. Invece poi col tempo scoprì che non era depositata e me la sono poi depositata io. E ha avuto una storia questa canzone, perché come nelle grandi piattaforme della vita succedono dei processi tra Michael Jackson e il nostro cantante italiano che non mi viene il nome in questo momento, Albano, quindi nel piccolo era successa una cosa grande, quindi poi la causa andò per anni e vinsi la causa. Quindi poi nacquero i Barritas e il Barritas fu un exploit grandissimo, perché con i Barritas abbiamo fatto delle cose incredibili, sai, non pensando mai un giorno di incidere la messa dei giovani, di fare dei CD, delle cose. Invece il tempo è stato maestro e mi ha consegnato queste pagine bellissime.
Quali sono i cantanti che ti piacciono di più?
Ma io ho iniziato con il grande Elvis Presley, poi i cantanti, a secondo di ciò che cantano, possono piacerti o meno, poi tutte le voci che arrivavano da oltreoceano, erano quelle più importanti. E quindi ogni voce che arrivava da fuori, la tua diventava sempre più piccola. Invece poi, quando le nostre voci saltano l'oceano e vanno dall'altra parte, sono grandi anche le nostre. Perché non è il volume, è la dolcezza che va dall'altra parte. E quindi Elvis, come maestro del simbolo della presenza di un uomo che era bellissimo, e poi le sue canzoni, che lui viveva in campagna e inizia a cantare le canzoni country, e poi le cose più importanti che ha fatto, sino il rock and roll, che io cantavo il rock and roll. Voi immaginatevi, io ero piccolino e sentivo cantare Elvis, e mi era capitato una volta in una festa tipo la festa di decimo anno, che c'era un palchetto vicino al circo dove c'erano dei musicisti che suonavano. E io chiesi: posso cantare una canzone? Sono andato sul palco e cantavo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masticavo questo inglese, che non era inglese, erano più maccheroni che inglese, però la gente si ammucchiava e vedevano questa specie di ragno che cantava, che ero io piccolino. E c'erano due ballerini, Johnny e Mara, bolognesi, campioni del mondo di rock and roll. Una cosa incredibile. Mentre loro ballavano, io cantavo questa canzone. E poi si sentiva la voce del cronista del circo che diceva: il circo è pieno, avvicinatevi, entrate dentro che adesso inizierà lo spettacolo. Entravi dentro, non c'era nessuno. Queste erano le sorprese. Però io mi divertivo a salire su quel palco e scendere, poi dopo cantato una canzone, perché sapevo solo quella. Però era una bomba. Quindi Elvis, Bill Hallett, che ne so, poi Little Richard a quei tempi. Beh, poi sono arrivati Frank Sinatra, tutti i cantanti più grandi del mondo, Tina Turner, e poi non return, se ne va, non ritorna, che ci fai tu? Vai avanti.
Allora, nel 76 hai pubblicato questo disco, Sexyphony. Sexyphony è un disco che ha raggiunto il successo nazionale.
Nazionale, sì.
Ed è stato anche un momento in cui forse ha caratterizzato quel passaggio dalla musica alla comicità, perché musica e comicità in questo caso diventano un tutt'uno, no?
Infatti, sì.
Come è avvenuto poi il passaggio dal mondo musicale, quindi dal mondo dei dischi, a quello degli spettacoli, quindi del cabaret, del teatro?
Allora, intanto c'è da sottolineare una cosa: questa canzone creò una polemica, perché fu anche censurata dalla RAI, perché io dovevo fare l'altra domenica con Arbore, era tutto pronto, ero pronto per partire, e mi hanno bloccato il viaggio, non ho più fatto l'altra domenica con Arbore. Quindi poi mi assaltano le femministe a delle faccio, tutta una polemica. Le polemiche che oggi entrano in televisione, che uno dice una parola, non puoi dire bianco, ma non puoi dire neanche il resto, devi dire verde, perché però rassomiglia, è tutto. Invece Sexyphony era proprio polemizzata, perché io mi prendevo gioco della donna. Ma che cosa hai ascoltato nel disco? Se lei dice je t'aime, io gli dico non temere. Lei dice in francese je t'aime, io gli dico non temere, non c'è niente da temere, sono un sardo che parla a modo suo, capisce il francese a modo suo. È una cosa divertente. No, grandi polemiche con la più alta autorità delle femministe di allora, Adele Faccio, che discuteva con me, con Van Wood e un'altra coniglietta che lavorava in un night, a discutere di queste cose qua. Io le dicevo: lei, non hai ascoltato la canzone, ascoltala. Ha fatto bene a non ascoltarla, perché ho avuto un successo incredibile, e grazie a loro ho venduto. E io il disco Sexyphony ho venduto proprio perché se ne parlava male, però la gente si è divertita, tutta Italia si è divertita.
E da lì hai deciso di cominciare a fare gli spettacoli comici?
Sì, perché io avevo il gruppo I Porsei, non erano più i Barritas, lasciai i Barritas, formai questa formazione Beniturgo I Porsei, e lì nacque la comicità. I comici, i personaggi li ho portati sul palco senza neanche provare, con una spalla che non avevamo provato. Io mi vestivo mi mettevo un cappello diverso e cambiavo voce. E quindi lì viene fuori il bagaglio che ti sei creato strada facendo dal circo, tutte le altre cose che inventi, e poi niente, la gente, se tu gli esprimi le tue cose con sincerità e con umanità, si diverte. Questa è la cosa più bella.
Hai inventato tanti personaggi. Secondo te, qual è quello che ha avuto più successo?
Ah, diciamo che c'è Desolina in testa. Desolina è quella che tiene più banco, anche perché lei, con la sua sgrammaticatezza e con la sua ignoranza umana, riesce a dire tutto ciò che vuole. Dice delle cose così, ma banali, ma hanno un fondo di verità, perché è la sua verve, il suo modo di vivere che la tiene in piedi. E lì si forma delle ragioni anche dove non ci sono, però non fa male a nessuno. Questa è la sua, diciamo, la sua forza d'essere in piedi ancora oggi, a 85 anni, quella donna.
Puoi dirci qual è il tuo preferito?
Il mio preferito è Maresciallo Serpis.
Come mai?
Come sempre. Perché Maresciallo Serpis intanto porta fuori un modo di parlare che solo lui usava. Non so se l'hai mai conosciuto tu.
Sì, l'ho conosciuto.
Se no, che cosa stiamo parlando a fare? Non ho capito. Ma da dove stiamo parlando? Ecco, lui aveva questo modo di dire, di fare. Dove avete comprato questa roba? Chi è che ha buttato questa roba da terra in mezzo? Ai piedi? Cioè, questo era il discorso di Serpis. È molto simpatico. Poi c'era Roger Murrow, però personaggi non da palco, ma televisivi. Perché ci sono quei personaggi che si prestano ad essere facili da presentare su un palco, e invece non funzionano in televisione. E invece ci sono quelli al contrario, che funzionano in televisione e poi su un palco non funzionano. E queste cose le acquisisci mano a mano che il tempo va.
Qual è il tuo rapporto col pubblico più giovane oggi?
Non è facile oggi, perché i giovani sono molto distratti dal telefonino. Per cui, se cadono per sbaglio su un canale dove c'è Beniturgu, per un attimo rimangono così un po' perplessi, però se si fermano due secondi entrano e non escono più. Parlo delle nuove generazioni, che capita più spesso e volentieri che mi invitano dove ci sono dei bambini, degli adolescenti, e chiacchieriamo, parliamo, e io ho un linguaggio che capiscono anche loro perfettamente: linguaggio comico, linguaggio serio, linguaggio quello che loro vogliono. Io riesco a comunicare e si trovano bene con me.
Sai che i bambini dicono che assomigli tanto a Super Mario? Non a caso è stato uno dei tuoi personaggi. Come
sì,
hai avuto l'idea?
Non ho avuto l'idea io. Era capitato una volta, ero a Cuba, stavo camminando con un amico, siamo entrati in un locale, e a Cuba i locali sono un po' strani, tu entri in un bar e c'è musica dal vivo, oppure c'è un comico che fa comicità davanti al tavolo del bar. Come sono entrato con questo amico, questo comico si gira, mi guarda, tra l'altro questo era vestito da donna, facevo la sorta di Desolina cubana. Come sono entrato, mi ha guardato in faccia e mi ha detto: "Oye, Diego, Super Mario, dice, ragazzi, sentite, è arrivato Super Mario, tutti a ridere". Io me lo guardo e rimango un po' perplesso. Poi la gente rideva, mi siedo. Dopo un po' il mio amico è andato a parlare col DJ, ha detto: "Lo fate cantare", e ho cantato una canzone. Tutti credevano che io stessi cantando in playback, e il DJ ha detto: "No, sta cantando dal vivo". Allora, come ho finito la canzone, prendono la sedia e si avvicinano tutti quanti al palco con la sedia, e ho cantato un'altra canzone. Io cantavo in inglese, erano a bocca aperta, si sentiva anche l'odore delle mutande con la bocca aperta. Sì, vai.
Tu hai fatto ridere tante generazioni. A te chi fa ridere? Chi sono i tuoi comici preferiti?
Ma ce ne sono. C'è Aldo Giovanni e Giacomo. C'è quello che mima e basta, che non mi ricordo come si chiama, che non è italiano, è inglese, mi sembra.
Mr. Bean.
Bravo.
Oh.
Sì. Che mitraglia ha cercato di imitarlo, ma è rimasto Mr. Bean.
Certo.
Oh. E niente, ma poi ce ne sono tanti altri che mi fanno. Totò è il più grande maestro.
E anche, diciamo, anche di quelli storici.
Lui dopo Enrico, come ti permetti paragonarti a me, che ebbi notari illustri, nobilissimi, perfetti, da fare inviti e principi reali? Questa è la voce di Totò. E al circo imitavo anche Totò, Alberto Sordi, imitavo Raschel. E girando in questi paesetti non c'era la televisione, non c'era il cinema. Quando mi sentivano fare le imitazioni degli attori nei paesi, dicevano: mette caspita Sernande, ma ti canno sa dai gue. Cioè, non capivano perché non conoscevano. Invece funzionavano quando ti avvicinavi in un paese più grande, dove c'era un po' di. Dove c'era il cinema. Perché nei paesetti c'era. Qualche volta trovavi il cinema dell'Azione Cattolica, dove c'era la Dunanza, quei posti lì. Ma raro. È raro, omanum est. Vai.
Sappiamo che sei anche appassionato di fotografia. Come hai cominciato a dedicarti a questa attività?
È la prima cosa che ho imparato, prima di tutte le altre, o perlomeno, sì, già avevo iniziato a cantare, però poi mi ero comprato la macchina fotografica e iniziai a fare le fotografie. Ma io, più che essere un bravo fotografo, ricerco delle cose con la macchina fotografica. Io fotografo delle cose che gli altri non sanno leggere. Io fotografo le pietre, le nuvole, l'acqua, come si chiama, le figure dettate dall'umido, che ne so, una scarpa buttata. Fotografo tutte queste cose, trovo delle facce, trovo degli animali, dei messaggi. È un modo diverso di pensare alla fotografia, dove ad esempio ho fatto un libro intitolato Facce Toste, che forse alcuni di voi hanno già visto, perché per sbaglio ve le hanno fatte vedere, però questo Facce Toste, ci sono delle facce che io ho fotografato nelle pietre, ci sono delle cose stupende. Dico stupende per me, poi anche chi riesce ad entrare trova che è interessante, ecco. E anche nell'acqua io fotografo delle cose che poi ve le farò vedere. Noi siamo dentro l'acqua, tutte le nostre immagini viaggiano nell'acqua e nelle nuvole. È incredibile, ma ci siamo. Se noi con la mente entriamo verso l'universo, l'universo ci ascolta e ci accompagna e ci dà tutto quello che possiede in una maniera che si insinua senza che noi ci accorgiamo. È una cosa bellissima. L'universo è noi, siamo l'universo. Adesso in quattro parole non ve lo posso spiegare, però se noi viaggiamo con la mente verso l'universo, ci ascolta e ci dà tutto quello che possiede. Vai.
Scrivi e reciti pure delle poesie. È una passione che avevi anche da ragazzo o ti è arrivata da adulto?
No, dunque, le poesie me le ha dettate l'universo. Perché io ho avuto un periodo dove ho scritto tante poesie, tante. Ve ne vorrei dire una. Domani si parte. Non so da che parte, ma parto. È sicuro che parto. Mi vesto da nuvola e vado più in fondo, di là. Voglio farmi la testa più grande e riempirla di cose importanti. Voglio piovere i mali che ho addosso, di sicuro ne ho tanti. Le paure, le colpe, i racconti da volpe e tutte le cose irrisolte. Sono scuro di dentro e di fuori, voglio fare chiarezza con me. Cercherò di lassù lo specchio più grande per vedere e capire chi sono, per buttare quel chiedere agli altri il che cosa ne pensi di me. Per ognuno sei un palmo più alto o più basso, per altri ad altezza di letto vai bene, sei grande ma uguale per tutti. E quando scendi l'altezza rimane la stessa di prima con un quarto di meno, e pian piano si scopre il veleno di chi ti diceva che un po' ti vuol bene. Ogni cosa si dà per avere, è chiaro ed è vero. Chi lo fa in verità per piacere lo fa, non si vede e nessuno lo sa. Gli amici sono pochi, sono due come gli occhi, tuo padre e tua madre, tutto il resto a dovuta distanza, in alto la guardia. Chi ti mette una mano sulla spalla o sul capo è atteggiato, tutte cose che il Papa aveva già fatto. Dall'alto si vede ogni cosa, vestite una nuvola, volate. Quando un male ti tuona, si piove.
Un applauso leggero da radio.
Bellissima. Ecco, questa è una poesia così, non fa parte della mia cultura. No, perché io non ho mai avuto una cultura così, diciamo, piena, perché la mia quinta elementare che ho fatto da militare, io ho fatto 3 anni in quarta, ragazzi. Quarta elementare, 3 anni in quarta elementare, a momenti mi sposavo alla maestra. Ecco, quindi poi l'universo è quello che ci dà tutto, tutto. Vai.
Negli anni hai anche partecipato a numerosi film. Che ricordi hai nell'esperienza del cinema?
Allora, da bambino volevo fare l'attore, però non ne avevo mai avuto l'occasione, anche perché vivendo in un'isola, le distanze, le possibilità, Cinecittà era lontana da Oristano, poi bisognava avere una certa cultura, allora a quei tempi dovevi avere una cultura. Tant'è vero che oggi i più grandi attori nascono proprio perché non hanno cultura, perché recitano la loro spontaneità. E quindi io ho avuto sempre questa passione, però è arrivata poi in tarda età. Iniziai con la Rai, che produsse 2 film, uno intitolato Casa Nostra, l'altro Felice, e quella fu una bellissima esperienza, molto bella. E da lì poi pian piano sono arrivati gli altri, e ogni volta che ho fatto qualcosa è stato sempre più bello. Uno degli ultimi film, tipo L'uomo che comprò la luna, ho avuto la nomination per i Nastri d'Argento come miglior attore non protagonista, cosa che non mi sarei mai aspettato. Poi Il Ciringhito, eccetera eccetera. Adesso aspettiamo altri film che si sbrighino, perché sennò poi devono venire in cimitero a chiedermi se vengo a fare un film.
Ascolta, una curiosità, c'è qualche aneddoto in tanti anni di carriera, qualche aneddoto divertente, particolarmente simpatico, che ti è accaduto nel dietro le quinte oppure nel contatto col pubblico?
Sì, ce ne sono bellissimi. Tutti cercano di associarti un parente. Una volta venne un ragazzo e mi ha detto: una volta mio babbo gli ha salvato la vita. E gli ho detto: bella questa domanda, perché non sono mai stato in punto di morte, però è bello sapere che c'è qualcuno che mi ha salvato la vita, mentre questa è una di quelle domande. Poi c'era un altro che dice: lei non si ricorda, ma lei ha fatto la patente con un mio amico. E quindi rimani lì. Ma poi ci sono tante cose. Io a lei la seguo da quando ero bambina, e la risposta: io vedevo questa qui dietro di me, ma non sapevo che era lei. Ma ce ne sono tante, non è che...
Ma poi immagino anche che certe persone ti abbiano anche ispirato alcuni personaggi.
Certo, ma tutto quello che io poi negli spettacoli dico, ho detto e dissi, sono tutte frutto delle persone che avvicini. Tu immaginati che da bambino, che lavoravo in campagna, mio padre si attorniava di persone anziane a lavorare la terra, perché i giovani non ci andavano, già stavano iniziando a non andarci a lavorare, e queste persone anziane raccontavano tutto il giorno mentre lavoravano, raccontavano barzellette, racconti, eccetera. E quindi poi le barzellette erano sempre rivolte verso la sessuologia, sesso. C'era sempre la serva di mezzo, il prete, poi c'era il padrone, la padrona, e parlavano sempre tendenti al sesso, però parlavano sotto metafora, perché c'era un bambino, ero io, però io capivo tutto. E quindi sai, se sei un bambino sveglio, certe cose le acquisisci, le impari, e poi magari ci aggiungi del tuo. Ecco, questo è quello che dà poi il bagaglio, ti riempie lo zaino.
So che sai fare i versi con la bocca di ogni cosa.
Ma di ogni cosa, no, so fare il caffè. Vuoi zucchero o miele?
Zucchero,
portatelo da casa.
Perché prima abbiamo parlato anche del fatto che nel circo tu facessi il rumorista.
Facevo il rumorista perché quando ero col gruppo in Uraghi, vennero dei signori che avevano fatto delle riprese cinematografiche e mancavano i rumori, quindi sarebbe dovuto arrivare uno dal continente per fare i rumori, e ti faccio io. E facevo i passi camminando nell'erba, era intitolato Banditto. A quei tempi, sai, avevamo i banditi noi in Sardegna, non c'erano in tutta Italia. Adesso l'Italia è piena di banditi, ma prima non ce li avevamo solo noi, ce li hanno rubati. Noi avevamo Tandeddu, avevamo Tolu, a quei tempi c'era Mesina che si stava allenando, rubava i primi polli, una cosa incredibile. E quindi avevano portato questo filmino e io ho fatto tutti i rumori che servivano per fare questo filmino qua, e oltre ai passi poi facevo le urla che quando veniva legato, facevo tutti questi rumori. E poi mi ero inventato al circo che facevo gli animali, facevo la farfalla. La farfalla, quando vede il farfallo maschio, cosa gli dice? Non lo sapete?
No. Se vuoi farfallo.
E poi c'è il rospo, ad esempio, il rospo, quando vede la rospa, si emoziona e rimanda tutto all'indomma, gli dice grasi, 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 grasi. Che vuol dire domani? Rimanda all'indomani.
Dei tanti spettacoli che hai fatto, qual è quello che ti è piaciuto di più?
È una domanda che non ha punti d'appoggio. Per me gli spettacoli sono tutti belli. Ad esempio, lo spettacolo più bello che ho fatto io era in un paesino dove c'era la festa e avevo organizzato lo spettacolo io. In contemporanea c'era in televisione una telenovela dove era seguitissima non dalla gente di questo paese, da tutta l'Italia. Era, mi sembra, il segreto, qualcosa di, che doveva morire una che si chiamava Peppa. Non sono venuti a vedere il mio spettacolo, mi hanno lasciato con 20 persone. Quello è stato lo spettacolo più bello, perché io con queste 20 persone mi sono divertito, mi sono seduto in mezzo a loro e gli ho fatto lo spettacolo. Quello era lo spettacolo più bello, con 20 persone a Gonno Sfanadiga. È un paesino che esiste nel mondo, se lo guardi nella carta geografica non lo trovi, però c'è. Vai.
Quest'anno hai deciso di ritirarti dalle scene con un nuovo tour. Cosa puoi anticiparci su questi spettacoli?
Allora, intanto gli spettacoli fatti a Cagliari hanno avuto un esito perfetto, è stato un tripudio, una cosa che non mi sarei mai aspettato, la quantità della gente, il modo in cui mi hanno accolto, in cui mi hanno applaudito e mi hanno seguito, si sono divertiti, è stato veramente bello come spettacolo dell'ultima cena. Ma poi c'è il pranzo, capisci? Cioè, dopo la cena c'è il pranzo o no? Rispondimi.
Sì.
Dopo la cena c'è il
pranzo. No, c'è la colazione.
No, dopo la cena, bravo.
Ha ragione.
Sì, però cioè, pranzo e cena, noi diciamo, no? Va bene. E quindi adesso devo fare tutta la stagione, che c'è già una bella quantità di spettacolini pronti, e poi per l'anno prossimo vediamo un po' se quest'uomo riesco a tenerlo seduto o se scappa ancora a fare spettacolo. Ok?
Quest'anno, durante l'estate, ci sono svariate tappe che devi fare. Cosa ti aspetti da questi eventi e dal pubblico?
Che ci sia un buon porcetto, un buon maialetto, cucinato bene, la pasta asciutta, perché quando vai nei paesi, cioè, lo spettacolo è assicurato, perché ci divertiamo sempre con la gente, rido io, ridono loro, però poi se la cena è più buona, allora la festa è più bella. Mi aspetto questo. Quindi avvertiteli che facciano buona cena, ok?
Allora, io vorrei concludere con una cosa che hai dichiarato anche di recente, che comunque anche alla fine del tour continuerai la tua attività sui social, che comunque in questi ultimi anni è cresciuta tantissimo e hai un seguito enorme. Quindi possiamo aspettarci ancora dei video, dei tutorial?
Certo, cioè, soprattutto, perché io la mattina quando mi alzo la prima cosa che faccio mi presento dai miei Urgo fans, perché c'è gente che mi dice: io la mattina appena mi alzo mi lavo, quasi mi sto lavando la faccia, però sto guardando Desolina, sto guardando questo, e poi sono tranquillo tutto il giorno. Dice: quando mi sento poco giù di morale, guardo un attimino dove sei tu e mi diverto e mi metti su di morale. Questo è per me, sono diventato medico, dottor Urgu, quasi quasi faccio il chirurgo.
Ottima idea.
Va bene.
Vai Pietro.
Ringraziamo ancora Benito Urgu per aver accettato il nostro invito e per la grande disponibilità. In bocca al lupo per il nuovo tour. Alla prossima.
Grazie. Sai perché si dice in bocca al lupo?
Perché?
Si dice in bocca al lupo perché il lupo, quando la prole nasce, è talmente piccola che per proteggerli gli tiene dentro la bocca. Ecco perché si dice in bocca al lupo. Non si deve dire mai crepi lupo. Quando dicono in bocca al lupo, puoi dire in bocca al lupo. Oppure devi dire viva il lupo. Perché quella in bocca al lupo è proprio perché tiene la prole dentro la bocca nei primi 20 giorni, finché ci stanno, gli tiene dentro la bocca. Immaginatevi, e poi dice in bocca al lupo, crepi il lupo, ma vai Rindy, non capito niente. E poi vai su Google e te lo dice. Conoscete Google?
Sì.
C'è il berrettino un po' sulla sinistra?
Sì.
Ok. Grazie a voi comunque, grazie okay. A tutti quanti, grazie dell'attenzione e grazie delle belle domande che mi avete fatto. Un abbraccio.
Se questo podcast ti è piaciuto, condividilo tra i tuoi amici e invitali a seguirci e a commentare su Instagram digitando Radio Smart Efis.
Da Pietro,
Enrico
e Marco, per oggi è tutto. Vi aspettiamo online per un nuovo episodio.
Ciao!
Ciao, ciao anche da Benito Urgu, un abbraccio.
Perfetto, grazie.
Grazie a voi.
Come hai detto che si chiama?
Radio!
Come hai detto che si chiama?
Radio!
Radio Smart!
Come hai detto che si
chiama? Radio!
Come hai detto che si chiama?
Radio!
Come hai detto che si chiama?
Radio!
Come hai detto che
si chiama? Radio! Come? Come? Come?
Come?
Come?
Come?
Come?
Come hai detto che si chiama?
Radio Smart!
Incontro con...